Vorrei iniziare leggendo un passo in Luca 14, dal 25 al 33. E dice: Or grandi folle andavano con lui, con Gesù, ed egli si rivolse a loro e disse: Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedano non comincino a beffarsi di lui, dicendo: Quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Oppure: Quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Allora, queste sono parole abbastanza forti. Perché sono, diciamo, la prefazione di quello che andremo a dire dell'argomento di essere discepoli e non solo credenti, perché a volte ci illudiamo, diciamo, illudiamo noi stessi. E questo passo è proprio citato proprio poco dopo che Gesù aveva finito di fare grandi miracoli, aveva moltiplicato i pani, aveva dato da mangiare a tanta gente, fatto miracoli, e quindi migliaia di persone lo stavano seguendo per quello che lui aveva fatto, per quello che lui stava facendo. Tante persone, quindi di tutti i tipi. Quindi Gesù era diventato famoso. E qui Gesù cosa fa? Fa uno spartiacque. Con queste parole, praticamente come se facesse uno spartiacque, perché... E praticamente con queste parole così dure molti probabilmente si sono allontanati. E c'è un altro passo che dice: non ve ne volete andare anche voi. Ha un altro passo in cui Gesù ha delle parole forti e molte persone lo lasciano. E mi sembra, perché allora questo? Perché Gesù vuole delle persone forti, perché noi viviamo in un mondo dove stiamo combattendo una battaglia. Non siamo in un campo neutrale, qui ci sono in gioco le forze spirituali della malvagità che lottano contro di noi, che vogliono affossarci, e Gesù vuole che noi siamo dei guerrieri affidabili, forti, per cui mi viene in mente anche l'episodio di Gedeone, che lui andava con tanti guerrieri, ma poi Dio gli ha detto no, fai la selezione, e ne sono rimasti solo 300 per andare a combattere contro migliaia. Però hanno vinto, perché quei 300 erano forti, forti, formati, ed erano dei veri guerrieri. Veri guerrieri, qui per noi vuol dire essere veri discepoli. E quindi dopo questa prefazione andiamo avanti. Ecco, credente o discepolo in cammino verso la maturità. Qui vedremo chi è il credente e chi è il discepolo nella stessa situazione. Andiamo avanti. Il credente vive per se stesso. Sì, Gesù Cristo è il suo Salvatore, però vive la sua vita per sé. Si può, tutto sommato, si può credere. È possibile, tanti lo fanno. Invece il discepolo vive per piacere a Dio, e c'è una differenza, c'è una grossa differenza, ce lo capite anche voi. Cercherà di fare quello che Dio ha in proposito per lui e starà in ascolto. Andiamo avanti. Ecco, ascolta la parola di Dio. Il credente, certo, tutti noi che siamo qua ascoltiamo la parola di Dio, tutti ascoltano, però... mette in pratica la parola di Dio. Il discepolo non ascolta solo, mette in pratica, quindi si cura di fare delle cose. per Dio, comunque di fare la sua volontà. Andiamo avanti. Esalta i suoi pensieri e sentimenti al di sopra della parola di Dio. Quanti abbiamo sentito, e sembra giusto, ah beh, ma io la penso così, oh, io sento questo, quindi io non mi posso cambiare, lo sento. La parola di Dio dice diversamente, ma io ci sarà anche questa cosa, farà un'eccezione per me. Il mio pensiero è importante, perché è importante cosa penso io, no? E quante volte l'abbiamo sentito, magari non così esagerato, ma diciamo in maniera velata. Invece il discepolo esalta la parola di Dio al di sopra dei suoi pensieri e sentimenti. La parola di Dio è prima di tutto, siamo noi che dobbiamo allineare i nostri pensieri, no, e anche i nostri sentimenti. Dobbiamo allinearli alla parola di Dio e non far allineare la parola di Dio a quello che ci fa comodo, perché tante volte lo facciamo, cioè non pensiamo che sia una cosa così poco frequente. Andiamo avanti. Non rende conto a nessuno. Infatti il credente dice, ma la mia vita è mia, io me la gestisco come mi pare e so quello che io lo so bene quello che io faccio davanti a Dio, quindi tu non venire a ficcare il naso nella mia vita, non farlo, perché io lo so quello che faccio, quindi il mio rapporto è con Dio e basta. Sbagliato. Il vero discepolo rende conto a tutti, ma rende conto a tutti non perché deve piacere a tutti, rende conto a tutti nel senso che serve tutti, che mette i propri talenti e doni al servizio di tutti e a disposizione della Chiesa. E a questo punto pensiamo alla parabola dei talenti, ognuno ha dei talenti che vengono messi nella parabola, ognuno era chiamato a metterli al servizio degli altri, a farli fruttare, e invece quello che è stato condannato l'ha nascosto sotto la sabbia, sotto terra, perché aveva paura che venisse di perderlo in qualche maniera, mentre invece poi ha perso la sua vita eterna. E quindi rendere conto a tutti. Serve Dio per convenienza. Certo, se mi conviene lo faccio, se non mi conviene, anche questo è sottile, perché a volte anche questa è una cosa velata, però tante volte lo facciamo. Serve Dio per convinzione, invece dobbiamo seguire le nostre convinzioni. Ci sono delle convinzioni dentro di noi, e lo Spirito Santo ce lo dice, di cose che dobbiamo fare nel nostro servizio. Andiamo avanti. Crede che i suoi soldi gli appartengano. Molti lo fanno, cioè dicono, beh, io me li sono guadagnati, ho faticato, ho lavorato, mi sono fatto il mazzo, quindi io i soldi adesso me li voglio godere e li gestisco come mi pare. Il discepolo invece pensa che i suoi soldi appartengano a Dio. Ed è così, perché la salute che ce la dà Dio, il lavoro che ce lo dà Dio. Basta una minima cosa e noi abbiamo già perso tutto, lavoro, salute, soldi. Quindi siamo nelle sue mani, veramente, e oltretutto i soldi, io penso a tanti uomini di Dio, di affari, che io ho sentito tante testimonianze che hanno iniziato sfidando Dio, dicendo, non avendo niente, e sfidando Dio, dice, beh, adesso se io ti do tutto quello che ho, ti servo, e voglio vedere se veramente tu mi benedirai. E sono diventati uomini d'affari, veramente sottomessi a Dio, ma con delle ricchezze di cui loro davano e di cui loro danno il 90% e si tengono solo il 10%, per cui uomini che hanno testimoniato come Dio li ha guidati in maniera fantastica. E non è che Dio non è una partita doppia, io ti do e tu mi darai. Ma loro non l'hanno fatto con questo scopo, ma l'hanno fatto proprio per ubbidienza a Dio, e Dio li ha benedetti. Cerca la dottrina di Dio. Ecco, anche qui tante volte ci fissiamo su certe dottrine. Ora, ci sono delle cose a cui non dobbiamo rinunciare, basilari, sono proprie del cristianesimo, però poi ci sono quelle cose che, infatti, perché ci sono tante denominazioni, perché alcune dottrine sono leggermente diverse e chiaramente fare la punta agli spilli, perché cioè, secondo me questo cerca la dottrina di Dio e fare la punta agli spilli, essere troppo esigenti, intolleranti, il credente lo fa combattere le sue battaglie in questo senso. Il discepolo cerca la volontà di Dio, completamente diversa la cosa, non ti fissi sulla legalità, sull'essere, ma sulla volontà di Dio. Cosa vuole Dio in questo momento per la Chiesa, per me, per ogni cosa? Cerca di avere successo, e anche qui cerca di avere successo, e vuole riuscire nella vita, allora la professione è importantissima, debbo assolutamente fare delle cose, impegna la sua vita per riuscire nelle cose materiali, per riuscire ad avere una posizione in questo mondo. E anche lì, se è questa la cosa primaria, non è giusto. Dio può dare delle posizioni, però attenzione, ma le darà Dio, aprirà Dio delle strade. Scegli di essere umile. E questa è la cosa basilare, essere umili e ricercare prima la volontà di Dio. Io so di tanti nostri servitori che laureati con delle professioni eccellenti, ma che Dio li ha chiamati a vivere a tempo pieno, hanno lasciato tutto in momenti in cui anzi la loro vita prosperava, la loro professione prosperava, e hanno lasciato tutto perché Dio li ha chiamati. Quindi hanno scelto la via dell'umiltà. Uno di questi è Jeffrey Allen, che aveva una posizione in Inghilterra molto buona e ha lasciato tutto per venire in Italia, noi diremmo a farsi il mazzo e a volte anche a soffrire un po' di povertà, perché qua non sono capiti queste cose, ma per dire che li abbiamo anche in mezzo a noi. Poi, ecco, e tu, chi vuoi essere? E noi ci poniamo questa domanda, ce la dobbiamo porre, e credo che questa domanda dovremmo farla nostra e portarcela a casa e meditare ogni volta che facciamo qualcosa nella nostra vita. E tutti noi iniziamo naturalmente come credenti, no? Poi incontriamo dei discepoli, qualcuno che è veramente discepolo, che ci addestrerà in qualche maniera. Quindi se noi tutti siamo qua, vogliamo essere comunque in qualche maniera addestrati e capire cosa vuol dire essere discepolo. Gesù ha investito il suo tempo con 12 apostoli, 12 che sono diventati discepoli, e da quei 12 il mondo è stato rivoluzionato. Quindi veramente ha investito però su questi 12. E quindi anche noi è quello che dobbiamo fare, prima di tutto essere discepoli e poi volere addestrare gli altri ad esserlo, avere questo animo dentro di responsabilità verso gli altri, perché è solo così che la società cambia, che qualcosa cambierà, soltanto se noi siamo impegnati. Quindi non è solo frequentare la domenica mattina, che va bene, può anche andare bene, ma dobbiamo essere impegnati in ogni momento della nostra vita, in tutto quello che facciamo, perché se no a nulla vale. E quindi non dobbiamo farci attirare dalle cose esteriori, la chiesa bella, le luci, bellissimo, tutto quanto, ma guardiamo anche alla sostanza di quello che stiamo facendo e lavorare sulla vita interiore delle persone, perché la chiesa dovrebbe avere come scopo di trasformare le vite, quindi a tutti i livelli, prima da non credenti a credenti, poi i credenti diventano discepoli, i discepoli a loro volta saranno responsabili, leader, guide per altri, diciamo a tutti i livelli. Le persone, ecco una cosa interessante, che le persone diventano discepoli nella stessa misura in cui tu sei discepolo. E quello è importante, ci mette in discussione tutti questa affermazione. Un discepolo non è preoccupato della propria felicità, ma è preoccupato di adempiere la volontà di Dio. Quindi anche questo fatto della felicità a tutti i costi, ce l'abbiamo tutti che vogliamo stare bene, avere questa felicità, ma se noi non siamo nella volontà di Dio, non avremo la pace nel cuore, non avremo la serenità, non avremo le basi per essere felici, per avere la gioia, perché le basi sono quelli, non sono tutte le cose che rincorriamo a volte nella vita. Ah, spero di arrivare alla pensione, una delle cose, spero d'arrivare a fare questo, quando cambierò casa, finalmente quando avrò quel nuovo lavoro, finalmente avrò. Si presenteranno sempre nuove cose, nuove situazioni di insoddisfazione, quindi la cosa principale è proprio ricercare la volontà di Dio per noi. E questo farà la nostra felicità, quindi anche nella famiglia, quando sarò sposato, quando avrò dei figli, quando finalmente avrò quelle cose, quando avrò più soldi, quando sono tantissime cose, ma noi dobbiamo qui e adesso fare le cose, fare la volontà di Dio, qui e adesso essere felici, perché potremmo non esserci più tra un minuto, tra un'ora, tra un giorno. E cosa abbiamo fatto della nostra vita? Quindi riflettere fa sempre bene. Matteo 28 ci dice, è la famosa, il grande mandato, andate e fate discepoli. La versione interconfessionale dice andate e fate che tutti divengano miei discepoli. È un po' più esteso ed è bello come traduzione. Quindi guardate che Gesù che cosa ha detto? Cioè in definitiva stiamo scoprendo l'acqua calda, perché Gesù ce l'ha già detto, andate e fate discepoli. Quindi la cosa non è nuova, siamo noi che perdiamo di vista a volte lo scopo per cui siamo su questa terra. Questo vale anche per me, eh? Non è che io non sono qua, cioè al di sopra di voi. Quindi il discepolo chi è? Quindi prima abbiamo visto delle differenze, ora andiamo a vedere cose più specifiche riguardante il discepolo. Andiamo avanti. È dedicato appassionatamente a Gesù Cristo. Puoi essere credente, ma non essere appassionato. La chiesa di Laodicea era proprio così, tiepida. Quindi viviamo la nostra vita, crediamo in Gesù. Certo, io credo in Gesù, certo che io credo in Gesù, però facciamo la nostra vita, non facciamo troppo sul serio con Gesù. E in qualsiasi momento può sorgere una difficoltà che ci fa smettere di seguire Gesù. Ah no, adesso non posso, sì credo, però quella cosa lì non posso, però ho questi impedimenti. E abbiamo mille scuse tante volte, no? Per giustificarci. E invece Gesù dice, io con Laodicea, con i tiepidi, io ti vomiterò. Qui è grossa la questione. Quindi dobbiamo avere fame di Dio. Preghiamo, se siamo in questa condizione, preghiamo di avere fame per Dio, di avere la passione, lo zelo per ciò che è Gesù, per Dio, perché Dio ce la darà. E ci farà vedere la via, ce la farà vedere, se noi però dobbiamo desiderare di uscire da una condizione di tiepidezza. È sensibile e sottomesso alla voce dello Spirito Santo. Ecco, questo ci porta appunto al fatto che cerchiamo costantemente la guida di Dio e dello Spirito Santo. Quindi dice, dobbiamo chiedere a Dio, dice, mostrami cosa devo cambiare nella mia vita, dove ti sto disubbidendo, può darsi anche che non ci sia nulla. Cosa vuoi che io faccia oggi? E allora questo è importante, questa sensibilità che la sviluppiamo soprattutto nella nostra, nel nostro intimo della preghiera e del rapporto con Gesù, nella nostra cameretta, nel nostro essere, nel nostro tacere, la nostra anima, la facciamo tacere e lasciamo che Dio parli. E lo Spirito Santo, almeno io quello che sperimento, ti fa venire in mente delle cose, ti mette delle cose nel cuore, ti mette nella mente, nel cuore, e su lì uno poi medita, ognuno per sé. Valuta la sua vita secondo gli standard biblici. Ecco la lettura della parola, che è importantissima, perché se noi non conosciamo la parola di Dio, come facciamo a capire Dio anche cosa vuole da noi? Sì, certo, ce lo può rivelare tramite lo Spirito Santo, ma tante volte, anzi la maggioranza delle volte, è già tutto scritto lì, nella Bibbia, che la Bibbia è la parola di Dio. Allora, parola di Dio cosa vuol dire? C'è la sua volontà, quello che Lui in modo principale vuole da noi. E tante volte abbiamo, nella preghiera non abbiamo risposte, ci sembra che non ci risponda, perché la risposta è già nella parola di Dio. E la risposta è già lì, e Lui non ce la darà in un'altra maniera, perché dice devi andare lì, alla fonte. E ecco, un'altra cosa, la Bibbia oggi è sotto attacco. Vabbè, dopo. La Bibbia è sotto attacco, non solo nel mondo, a questo proposito, ma anche nella Chiesa. Ci sono predicatori che predicano i matrimoni gay, non importa la vedersi dei propri peccati, basta essere felici, contenti, amare tutti, il buonismo, non fare riprensioni, no, perché è meglio lasciamolo stare quella persona, che poi la perdiamo se gli diciamo delle cose, non la vedremo più. Invece bisogna avere il coraggio, chiaramente sapienza e saggezza nello Spirito Santo, bisogna chiederlo, perché le persone consideriamo che hanno una loro sensibilità, quindi dobbiamo comunque avere la sensibilità dello Spirito Santo, però le cose vanno dette quando vediamo che è per il bene di quella persona. Ne parlavamo proprio l'altra sera allo studio sulla bontà di Dio, che vuol dire anche riprensione. E ce lo faceva notare Daniela, bellissima questa cosa che ci ha portato, ed è vero, perché come un padre che ama suo figlio però lo riprende, però mica gliele fa passare tutte lisce. L'amore è quello, la bontà di Dio è quella. E quindi dobbiamo credere all'autorità della parola di Dio, credere che se è parola di Dio vuol dire che avrà il suo effetto. Dio, la parola di Dio non torna indietro senza aver compiuto quello che deve compiere, e sarà così anche nella nostra vita. Vive moralmente puro, è importantissimo anche questo, i pensieri, le cose, come conduciamo la nostra vita, una vita. Anche lì dobbiamo stare attenti e vegliare, perché è ovvio che il nemico ci attacca pesantemente. In questo mondo non c'è quasi niente di puro, bisogna dirlo, però dobbiamo essere forti e, come diceva quel fratello, dice sì, gli uccelli possono volare sopra di noi, ma dobbiamo impedire che facciano il nido sulla nostra testa, no? E i pensieri uguale possono volare, ma noi non dobbiamo fare in maniera di albergarli nella nostra mente. Ha una famiglia sana. Allora, una famiglia sana è chiaramente lo stato del mio matrimonio. Adesso parlo per chi è sposato, poi per chi non è sposato. È importante perché la relazione primaria è con Dio, ma poi c'è subito dopo il coniuge e i figli, quindi comunque prima il coniuge, poi i figli, e la famiglia deve essere, cioè lì è il nostro punto dove dobbiamo essere veramente sani. Se stiamo avendo problemi nella nostra famiglia, è chiaro che c'è qualcosa che non va. È chiaro, o qualcosa non è andato, o qualcosa non va, quindi dobbiamo vegliare e chiedere a Dio, perché questo si ripercuoterà sul nostro rapporto con Dio. Non possiamo bypassare queste cose, cioè non possiamo pensare che vabbè, in famiglia va tutto male, allora però con Dio va tutto bene. Vi dobbiamo vegliare su questa cosa qua. Famiglia, allora, famiglia sana vuol dire anche che ci sono i vedovi, ci sono i divorziati, quindi anche lì chi è in questa condizione? Ci sono persone che vengono abbandonate dal coniuge, quindi non è loro responsabilità, ma queste persone sono chiamate a vivere in maniera pura, sana e seguendo sempre la volontà di Dio, chiedendo a Dio, perché vivono su un filo del rasoio queste persone che sono sole e quindi devono stare attenti comunque a vivere una vita davanti agli uomini retta. E Dio poi gli mostrerà. Però io credo che Dio a queste persone gli dia un'altra possibilità, in modo particolare se non è stata una loro volontà specifica e se hanno subito certe condizioni. Credo che il credente non debba mai, cioè, quello che io penso è che cercare il divorzio, cioè ricercare il divorzio, nel senso, perché il credente ha tutte le armi in mano per fare qualcosa, per rimediare, e per cambiare la situazione. È chiaro che bisogna essere in due, quindi se il coniuge assolutamente poi rifiuta, come dice la parola di Dio, dice: ma se il tuo marito o moglie non vuole stare con te, è libero. Cioè, se però vuole stare con te, non farti un problema anche se lui non crede o lei non crede. Quindi anche lì dobbiamo avere saggezza e non fare di tutto un'erba un fascio. Quindi vive moral. Ecco, abbraccia la cultura del perdono. Certo, il discepolo perdona. E dice: vabbè, ma anch'io perdono. Però quante volte ci sentiamo offesi da tante cose? Quella parola ci ha offeso e ce la teniamo lì e adesso, anche senza volere, adesso prima o poi magari gli facciamo il contraccambio, no? Quando posso poi dargli una feritina anch'io, la parolina un po' più piccante. Perché mi ha ferito, anche quello fa parte del perdono. C'è un bellissimo libro che è scritto da John Bevere, L'esca di Satana, che proprio parla di questo, sull'essere offesi. E noi come credenti, ma soprattutto come discepoli, dobbiamo stare attenti, perché è chiaro che saremo offesi. Ci sarà qualcuno che ci offenderà, anche il nostro migliore amico, anche il pastore, anche nostro marito, nostra moglie, qualcuno ci offenderà e noi ci sentiremo feriti, offesi, però parliamone e lasciamo andare questa cosa. Perdoniamo, ma di vero cuore, senza avere uno spirito di rivalsa, perché quello comunque sotto sotto non siamo così perfetti, quindi vegliamo. È coinvolto nella chiesa, sì, il credente frequenta solo la domenica mattina e così, vabbè, si sente a posto. Come dice, vabbè, ma io faccio già quello. Coinvolto nella chiesa vuol dire che servirà nella chiesa, vuol dire che cercherà di capire qual è il suo servizio, vuol dire che si preoccuperà di rimanere legato agli altri fratelli e alle altre sorelle. Dobbiamo essere legati gli uni agli altri, siamo come una rete, e siamo come una famiglia, e quindi vogliamo i nostri problemi che qualcuno possa pregare per noi, che qualcuno possa conoscerci intimamente. È chiaro che non tutti conosceremo tutti, ma ci sarà qualcuno con cui saremo più legato, e quella è la parte del corpo che ci è vicina, come il corpo. È chiaro che alcune, le mani sono lontane dai piedi, però possiamo, ci sarà sempre qualcuno con cui dobbiamo essere collegati, quindi stiamo bene attenti a questo. Coinvolto nella Chiesa, coinvolto quindi vuol dire non è una cosa che chissà che cosa dobbiamo fare, ma chiediamo a Dio come possiamo essere coinvolti, perché se abbiamo dei talenti, dei doni, e tutti li abbiamo, tutti, Dio li ha dati a tutti, li dobbiamo mettere al servizio, se no siamo solo credenti, e solo credenti abbiamo visto che c'è uno scivolamento pericoloso a una vita di missione. È chiaro che la missione vuol dire anche servizio. Se non siamo coinvolti, come facciamo ad andare verso gli altri, verso i nostri amici? Come possiamo portarli in chiesa se alla fine anche noi ma andiamo in chiesa? Ma dobbiamo invece pensare che portiamo in chiesa, andiamo dai nostri vicini, andiamo anche lì, ci sono varie missioni, varie chiamate, c'è chi è chiamato a predicare sulle strade, però ci sono i ministeri specifici, però tutti siamo chiamati a fare delle cose, ci sono dei comandamenti che sono comunque per tutti, cioè non è che c'è l'evangelista, è vero, ma tutti siamo chiamati a evangelizzare, cioè non è che è escluso solo perché c'è quello che lo fa di regola, ma dobbiamo farlo tutti. Quindi avremo degli ambiti di vita in cui siamo chiamati a mettere in atto questa missione. Non tutti, è vero, vanno in Africa, però tutti faremo qualcosa. Quindi anche lì non pensiamo che ci siano solo gli addetti ai lavori, siamo tutti addetti ai lavori. Poi qualcuno ha qualcosa di più specifico, è vero, avrà un dono più particolare. Evangelizza, esatto, evangelizza senza vergogna. E lì mettiamoci tutti, soprattutto con alcune persone, siamo abbastanza titubanti, adesso diciamo, ci sono alcune persone che ci intimoriscono, e dice, ah, caspita, però se gli parlo del Signore, qui succede il 48, mi prenderà in giro, però pensiamo che magari non è così. E poi quelli che prendono in giro a volte, che sono più agguerriti contro, sono quelli poi che si convertiranno, tante volte è stato così. Quindi cerchiamo di farci forza, di essere coraggiosi, coraggiosi, perché è importante. Quindi l'ultima cosa, è socialmente impegnato, esatto, cioè dobbiamo anche mai rifiutare, cioè se abbiamo degli incarichi in questa società, prendiamoli, perché se Dio ci indirizza in una certa direzione, prendiamoci le nostre responsabilità in questo mondo, in questa società. Quindi anche nella politica, se Dio ti chiama e ti dà un cuore per entrare nella politica, ok, non è una quello che sto dicendo, non è, molti credenti dicono guai, stai lontano, però il risultato è che non abbiamo persone che stanno andando avanti. Poi è chiaro che bisogna essere forti per non cedere i compromessi, però io dico che se Dio ti chiama in una posizione e ad affrontare delle cose delle posizioni nella società, prendeteli. Se Dio vi apre le strade, prendeteli, non fatevi problemi, e sapete di avere, c'è una Chiesa che dietro, che vi sosterrà. Quindi, e con questo io ho finito.